30 anni fa come ieri, erano le 9:20 del 30 aprile 1982. Con una Fiat 131 guidata da Rosario Di Salvo, Pio La Torre stava raggiungendo la sede del partito. Quando la macchina si trovò in una strada stretta, una moto di grossa cilindrata obbligò Di Salvo, con uno stop, a soccombere alle raffiche dei proiettili. Da un'auto scesero altri killer a completare il duplice omicidio. E non poteva esserci migliore occasione di quella odierna per commemorare degnamente anche Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Affidiamo il ricordo di quel 30 aprile al presidente del Centro Studi Pio La Torre, Vito Lo Monaco.
Grazie. Cari amiche e amici, care compagne e cari compagni, 30 anni fa Pio La Torre e Rosario Di Salvo furono ricordate dal sindacato in tutte le piazze dove c'erano le manifestazioni del 1° maggio. 30 anni dopo, nel 30° anniversario di quell'eccidio di Pio e Rosario, sono stati ricordati alla Camera dei Deputati, alla presenza del Capo dello Stato che ha voluto consegnare alla memoria una medaglia d'oro al valor civile ai familiari, è stato inaugurato l'archivio digitale Pio La Torre come banca dati all'antimafia dove possono essere riversate tutte le informazioni, le carte, le documentazioni della Commissione Antimafia, gli atti processuali dei delitti. E noi proponiamo di tutti i delitti, a cominciare quelli dal processo di Viterbo a oggi. Perché il ritorno a Portella ogni anno? L'hanno detto già Maurizio Calà, il compagno della Camera del Lavoro locale. È il luogo simbolo della lunga marcia del riscatto dei lavoratori e dell'antimafia. Questo luogo ha ispirato poeti, registi, pittori. Qui ce n'è uno, Porcasi, che ha fatto delle grandi opere che stanno girando in tutto il mondo. Il 1° maggio 1893, a Piana dei Gresci, allora si chiamava così, su 9.000 abitanti, 2.500 uomini e 1.000 donne erano iscritte al fascio del lavoro. Erano i fascianti, come si definivano allora. Ed essi furono in grado di produrre una delle più imponenti, come descrive un giornalista del nord venuto qui in quell'epoca, una delle più imponenti feste del lavoro, assieme a quella di Partinico, di Termini, di Corleone, di Prizzi. L'esempio sarà seguito poi da San Giuseppeato e San Cipirrello, che sull'ispirazione del fascio di Piana costruirono i loro fasci. I fasci siciliani segnano l'irruzione nella storia delle grandi masse rurali e urbane, braccianti, contadini poveri, piccoli proprietari, artigiani e intellettuali, come il medico Niccolò Barbato di Piana, Bernardino Verro di Corleone, Garibaldi Bosco di Palermo, De Felice Giuffrida di Catania. Attorno a questo sasso, oggi sacro per noi, per la storia del lavoro e della democrazia, si riunirono da quei tempi i fascianti. Anche durante la dittatura fascista venivano qui di nascosto. Portella è dunque il luogo simbolo della nascita della Repubblica, ma è anche il luogo della prima strage della Repubblica. Quella strage che fu tentata per bloccare ogni ipotesi di cambiamento, che allora consisteva nella riforma agraria, nella fine dei residui feudali, nell'avvio di uno Stato democratico moderno nel quale avessero uguale posto le masse lavoratrici. A Portella, come accadrà con tutti i delitti successivi, delitti politico-mafiosi, sino alle stragi degli anni 80 e 90 e oggi, si consumò quell'intreccio tra mafia e politica che consapevolmente fu utilizzato da una parte della classe dirigente locale e nazionale per bloccare ogni ipotesi di cambiamento e ogni ipotesi di governo con le sinistre. Nel nuovo clima di allora della Guerra Fredda, che in Sicilia fu calda, 47 caduti in pochi anni, morti e ammazzati da Azzotti a Miraglia, a Rizzotto, a Lipume e a tanti altri. Le autorità non trovarono però nessuno, né dei mandanti né dei sicari, e come vedete la storia si è ripetuta sino ad epoca recente.
Da Portella alle uccisioni di Mattarella, di La Torre e dalla Chiesa, di Falcone e Borsellino e di tutti gli altri che non riusciamo ad elencare ma che non dimentichiamo. Corre un filo d'acciaio che ha tenuto insieme affari, politica e mafia. Ieri a difesa del feudo, oggi a difesa di quella ricchezza finanziaria multinazionale che è dove agisce sempre in quel quadro di comando delle classi dirigenti che non ha mai accettato la democrazia e una vera libertà di mercato e usano la mafia, i poteri occulti e le forze reazionarie quando è necessario. E quanto sostenevano già allora, fin dai fasci siciliani, i Barbati, Bernardino Verro, gli Sturzo all'inizio del Novecento, i Girolamo Licausi, i La Torre, che si incontrarono su questo terreno, cioè sul terreno dell'antimafia, col cattolicesimo progressista democratico degli Sturzi per arrivare fino ai Moro, ai Mattarella. Ed è quanto probabilmente avrà detto, non abbiamo un verbale di quel del discorso, ma dal resoconto di stampa possiamo trarlo, qui a Portella l'ultima volta che vi parlò Pio La Torre. Era il 1964. Siamo in grado di documentare, grazie al vostro compaesano storico Petrotta, con una bella fotografia che abbiamo pubblicato sul nostro sito e che è a disposizione di tutti, con Pio La Torre, che come qui ha torneato da più giovani veramente e con molte bandiere rosse e parlava a tutti appunto gli astanti di questa zona. La convinzione sua e del suo partito di allora, che poi tradusse nella relazione di minoranza della Commissione Antimafia del 76, era che la mafia non è solo una questione di polizia, ma innanzitutto una questione politica. Questa convinzione generò la sua proposta di legge, approvata solo dopo la sua uccisione, e quella del prefetto Carlo Dall'Albretto, la legge chiamata la Torre Rognoni, e che segna il punto di svolta storico di questo paese. Per la prima volta lo Stato democratico si mobilita tutto contro la mafia, diventata finalmente, dopo 122 anni dall'Unità d'Italia, reato penale con l'obbligo della confisca dei beni quali proventi del reato. La Torre fu ucciso solo per questo o anche per altro, qualcuno ha detto per tutta la sua vita, perché era capace di mobilitare la gente. Vedi cosa è riuscito a fare assieme a tutti noi contro i missili a Comiso, la mobilitazione del popolo siciliano che era già stato mobilitato e chiamato alla lotta dal PC e dalle ACLI, ma che lui è riuscito a far diventare un grande moto di popolo sino a quella enorme e oceanica manifestazione del 4 aprile. Lavoro, sviluppo e pace, uniti in una visione strategica d'insieme che presupponeva e presuppone una democrazia compiuta e quindi senza mafia. Una legge talmente innovativa che ha portato per la prima volta a colpire gli esecutori, ma purtroppo non ancora i mandanti, perché come è stato nella storia di questo paese. Che c'entrano con questa storia i Mori, Mattarella e La Torre? Essi da punti diversi, da posizioni politiche diverse, furono impegnati a sostenere un processo di cambiamento nel paese e furono colpiti per questo, perché erano i più capaci di spostare equilibri politici e consensi sociali, non i più soli, come qualcuno vuole fare intendere, perché avevano con loro la metà, più della metà, della Sicilia, del popolo siciliano e del paese. Lo dimostrano poi la reazione del popolo italiano e del popolo siciliano. E quella legge Rognoni-La Torre, che a tanti non è andata giù e ancora oggi, che nonostante tutti i tentativi di svuotamento, l'anno scorso abbiamo bloccato l'ultimo fatto dal ministro Alfano quando voleva cancellare la memoria legislativa la legge Rognoni-La Torre. Oggi nella crisi attuale del Paese si avverte quanto incida l'indebolimento della legislazione antimafia. Cari amici e cari esponenti dei partiti al centro-sinistra qui presenti, che vi sappiamo più impegnati su questo fronte. In questa attuale crisi, se si potesse estendere la corruzione alla legge Rognoni-La Torre per espropriare e mettere nel circolo la ricchezza espropriata, se si potessero migliorare la gestione dei beni confiscati, le misure di prevenzione, se si potessero colpire l'autoriciclaggio e i nuovi reati finanziari come raccomandato all'ONU e dall'Unione Europea, avremmo più risorse per la crescita e quindi avremmo forse meno necessità di trarre qualche soldo dalle buste paghe dei pensionati. Per fare questo non bisogna vendere i beni confiscati, bisogna saperli riutilizzare. Non bisogna chiudere, come è successo ieri, la Riela Group perché è incapace di gestirne una prospettiva. Bisogna aiutare le aziende espropriate e confiscate ad uscire alla legalità, sostenendole, perché quello è il messaggio positivo che si dà al Paese. Quanto pesa l'economia criminale su tutta questa crisi? Molto. Ed è quanto dobbiamo dire ai demagoghi, e finisco, ai populisti di turno, le cui polemiche antipolitiche nascondono la loro sottovalutazione politica o, peggio, la loro complicità. Di Berlusconi e dell'Utri sappiamo dei loro rapporti col mondo mafioso. Di Grillo, altro emulo del populismo, abbiamo appreso che i partiti sono più pericolosi dei mafiosi. Il populismo è stato sempre ed è lo schermo con il quale si nascondono le vere intenzioni antidemocratiche. L'istrionesco Grillo non è diverso da burlesco Berlusconi. Il loro vero obiettivo è la fine della democrazia, non la rigenerazione dei partiti che debbono tornare ad essere strumenti partecipati in rappresentanza, come lo fu per quei giovani come Pio che costruirono questa democrazia. Ed è per questo, concludendo, ringrazio il sindacato. Va a tutto il nostro applauso per aver voluto ricordare a 30 anni Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Non dimenticando che egli fu per tanti anni, dal 52 sino al 62, segretario della Camera del Lavoro di Palermo e segretario regionale della CGIL. Vi ringrazio per avermi chiesto, nella qualità di ultimo presidente del Centro Studi, di ricordarlo. Proprio qui, dove nel 71, 41 anni fa, io, segretario della Federbracciante e componente della segreteria della Camera del Lavoro, sono stato l'oratore ufficiale di una manifestazione analoga allora. La storia continua, come vedete, perché la lotta verso la libertà e il riscatto del lavoro non si conclude mai e non può essere fermata né dalla mafia né dai populismi. Viva il sindacato! Viva la nostra Repubblica fondata!